La storia in podcast di Focus.
Buongiorno, mi chiamo Gabriele Fagioni, sono uno storico appassionato di spionaggio che affascina lettori e spettatori di tutte le età. Tuttavia, la realtà supera spesso la fantasia degli scrittori e sceneggiatori. Mi interesso prevalentemente dello spionaggio femminile, che è ancora oggi uno degli argomenti meno conosciuti del Novecento. Ho narrato la storia di oltre 100 donne attive nella raccolta di informazioni, non solo quelle ormai famose come Mattari, ma altre, delle quali rimangono solo poche righe in un articolo di giornale, molte delle quali dimostrarono notevoli abilità nella raccolta di informazioni a favore dei servizi segreti che le avevano arruolate. Questi agenti, alcuni per scelta ideologica e politica, altre per soldi, seppero emergere in un settore dominato dagli uomini, grazie alla loro intelligenza, bellezza e tenacia. Grazie alle fonti d'archivio, quelle pubblicate, è stato possibile narrare la loro storia. Oggi vi presenterò 5 di queste protagoniste, meno note, iniziato da due donne attive durante la Grande Guerra. La prima protagonista è Louise de Bettigne. I servizi di controspionaggio dei paesi belligeranti sottostimarono le capacità operative delle donne, sia durante la Grande Guerra sia nell'ultimo conflitto mondiale, che rispetto agli uomini potevano origliare, fare da corriere, senza essere notate o creare sospetti nelle autorità. La rete di spionaggio di maggior successo della Grande Guerra era gestita da una donna, appunto, Louise de Bettigne, conosciuta oggi come la regina delle spie. Questa eroina era nata nella Francia settentrionale nel 1880 in una famiglia aristocratica, ma con problemi finanziari. Nonostante la mancanza di denaro, concluse i suoi studi in modo brillante nella città di Lille. Soggiornò per un periodo lungo nel Regno Unito, dove poté imparare bene l'inglese e anche un mestiere. Dopo la scomparsa del padre, lavorò come governante per alcune importanti famiglie dell'Europa centrale. Dopo l'inizio della Grande Guerra, rimase addolorata, come suo connazionale, dall'occupazione tedesca del Belgio, paese natio dei suoi genitori, e della Francia settentrionale. I suoi familiari si spostarono nella Francia non occupata. Anche lei decise di lasciare il lavoro e di raggiungerli a bordo di un mercantile che fece sosta in un porto inglese, Folkestone, dove alcuni funzionari dei servizi segreti britannici notarono la sua capacità di parlare bene l'inglese e le chiesero se avesse voluto collaborare con le loro agenzie di intelligence, ma inizialmente si rifiutò. Dopo aver raggiunto i suoi familiari e constatato che stavano bene, venne nuovamente contattata, questa volta da agenti segreti francesi, più precisamente il 12e Bureau, che le chiese nuovamente se avesse voluto lavorare per Londra. Questa volta aderì alla loro richiesta e seguì una breve formazione per diventare spia nella capitale britannica. E fu assegnato un compito difficile, quello di organizzare una rete di spie in Belgio, formata da cittadini belgi già attivi nella resistenza. In questo pericoloso lavoro fu aiutata dalla primavera del 1915 da un'operaia, Léonie Van Hout, che aveva già aiutato soldati alleati a trovare rifugio in Francia. Louise, che si spostava frequentemente nei territori occupati, preparava dei rapporti sulla base delle notizie che le arrivavano dalle sue fonti e le trasmetteva al suo referente dei servizi segreti britannici. Era un abile agente e sapeva come ingannare le guardie che più volte la fermarono. Non si limitava a fare questo. Attraversò le frontiere fra la Francia e il Belgio più volte a piedi, compiendo estenuanti camminate durante le ore notturne, nonostante la presenza di pattuglie e di numerosi campi minati, poste a protezione dei confini e delle linee del fronte. La sua rete di spie ebbe un successo sbalorditivo, ma fu scoperta dagli agenti del controspionaggio tedesco e smantellata nel settembre 1915. Louise e Léonie furono processate e condannate da un tribunale tedesco, rispettivamente a morte e a 15 anni di prigione. Tuttavia, la condanna, la sua esecuzione di Louise venne tramutata in ergastolo grazie all'intervento dell'ambasciatore spagnolo per conto della famiglia. Durante gli anni della prigionia si ammalò di pleurite nell'inverno fra il 1917 e il 1918 e le cure furono tardive. Purtroppo nel settembre 1918 morì nell'ospedale di Colonia, dove si trovò nel mese di luglio. Alla fine del conflitto, Louise, questa eroina, ricevette la Croce di Guerra e la Legione d'Onore per il suo coraggio. Tuttavia, è spesso dimenticata nei libri di storia per il suo coraggio dimostrato. La seconda protagonista è Luisa Zeni, che svolse una brillante missione di spionaggio per conto dei nostri servizi segreti in territorio austriaco nella primavera estate del 1915. Luisa nacque nel villaggio di Arco, in provincia di Trento, nel 1896, quindi sapeva parlare anche il tedesco. La giovane fu reclutata come informatrice nei primi mesi del 1915 dal colonnello Tullio Marchetti, allora capo di uno dei servizi segreti esistenti, più precisamente informazioni, truppe operanti. Il colonnello raccontò nel dopoguerra che questa giovane fu l'unica persona fra i fuoriusciti trentini ad accettare questo rischioso incarico di operare come spia in territorio austriaco. Nel maggio 1915 l'Austria stava combattendo contro le forze dell'intesa, in particolare nell'Europa orientale, ma era formalmente ancora alleata dell'Italia. Due giorni prima dell'entrata in guerra nel suo paese, il 20 maggio, Luisa Zeni entrò in territorio austriaco. Prima di partire, il colonnello aveva fornito a Luisa precise direttive, denaro e inchiostri simpatici per scrivere i messaggi contenenti le informazioni raccolte da inviare ad un nostro agente residente in Svizzera. La ragazza venne fermata da una pattuglia austriaca durante il viaggio per raggiungere la città di destinazione della sua missione, cioè Innsbruck. E si presentò con la falsa identità di Josephine Müller, fuggita dall'Italia per tornare nel paese natio. Oltre a superare i controlli, raggiunse la città, la nota città turistica, e andò a risiedere per varie settimane in un albergo noto, Union Hotel. Da questo momento iniziò a operare come spia, raccogliendo ogni minima informazione da soldati e ufficiali presenti in questa città. Le informazioni raccolte erano poi state inviate tramite messaggi all'agente italiano stanziato in Svizzera. Luisa sapeva benissimo i rischi che andava incontro. Se fosse stata catturata dalla polizia o dai funzionari dei servizi segreti austriaci, cioè l'Evidence Bureau, avrebbe rischiato di essere condannata a morte. Luisa fu abile a sfuggire i controlli, ma tuttavia venne fermata alla fine di luglio, ma poté cavarsela grazie al suo sangue freddo. Per il momento rimase ancora la città, perché se fosse fuggita avrebbe confermato i sospetti delle autorità austriache nei suoi confronti. Il 6 agosto 1915 lasciò la città per rientrare a Milano, attraversando il territorio svizzero, dove l'attendeva il colonnello Marchetti, e così terminò in modo brillante la sua missione per conto dei nostri servizi segreti, e ancora oggi è ricordata come la migliore agente durante la Grande Guerra. Margot Nadau è la terza protagonista. Il suo caso ebbe una risonanza internazionale per la sua tragica fine. Margot era una cittadina tedesca, residente a Berlino nel primo dopoguerra, ma nel novembre 1924 si trasferì a Varsavia, dove affittò uno solo appartamento. La giovane si annunciò all'autorità quale insegnante di lingua tedesca. In breve tempo si fece notare per il suo charme e per la sua abitazione, una delle più eleganti della città, frequentata da ospiti di rilievo, tra cui ufficiali, attirando così l'attenzione della polizia politica polacca, che iniziò segretamente a svolgere delle indagini. Tuttavia non furono trovate sufficienti prove che fosse una spia, ma comunque le autorità polacche decisero di espellerla dal paese. Nadau fu convocata alla stazione di polizia centrale, dove le fu comunicato che la mattina seguente sarebbe stata condotta alla frontiera. La stessa sera, cinque ufficiali dello Stato Maggiore polacco si rivolsero al direttore della polizia politica, dichiarando che la ritenevano innocente. Uno di essi affermò che lei era addirittura la sua fidanzata. e stavano aspettando i documenti necessari per sposarsi. La polizia lasciò la sospettata grazie alle testimonianze di questi ufficiali, ma lo obbligò a presentarsi nei suoi uffici ogni 3 giorni. Nel frattempo alcuni agenti continuarono a pedinarla. Margot decise di fuggire, riuscendo in una notte di confitta nebbia a far perdere le sue tracce. La polizia si mise alla ricerca ed eseguì una perquisizione della sua abitazione, rinvenendo una corrispondenza compromettente con ufficiali di diverse nazionalità, tra cui italiani, che provavano la sua attività di spia. Tra i documenti confiscati vi era un permesso emesso dal capo dello Stato Maggiore polacco che le permetteva di accedere ad una delle zone più sorvegliate della città, la cittadella di Varsavia. 2 giorni dopo, su un ponte ferroviario che attraversa il fiume Vistola, fu trovato il suo corpo, ucciso da un colpo di rivoltella. E a fianco del cadavere fu trovata una borsetta con molto denaro e la rivoltella, l'arma che venne usata per il suo assassino. La polizia suppose che un ufficiale polacco avesse scoperto che lei lo aveva usato per fargli tradire il suo paese e quindi aveva sparato. Il colpevole fu mai trovato. Tuttavia, questo caso è interessante perché solo nei giornali dell'epoca, in particolare inglesi, francesi e tedeschi, si trova notizia della sua tragica fine. La protagonista della quarta storia è Camilla Iardi, che assieme a un suo amico, Ugo Traviglia, furono ritenuti responsabili di un caso di spionaggio a favore della Francia. Camilla Iardi nacque a Rezzano il 6 aprile 1897, suo padre Domenico, abbia artigiano nella lavorazione della pietra, ottenne un lavoro nel Principato di Monaco, dove tutta la famiglia si trasferì quando lei aveva 7 anni. Camilla poté vivere nel Principato una vita migliore rispetto a quella che le poteva offrire il suo paese nativo. Pare, nel 1926, come accennato, fosse stata coinvolta in questo caso di spionaggio con Ugo Traviglia, allora sottufficiale della Regia Marina. Il capitano dei carabinieri Giovanni Frignani, che seguì l'indagine, le ritenne essere presunti spie a favore della Francia perché, secondo le indagini svolte e le perquisizioni, vennero trovati in possesso di documenti segretissimi relativi alle nuove costruzioni della Regia Marina, tra cui i progetti del nuovo incrociatore leggero Emanuele Filiberto, Duca d'Aosta, della classe condottieri. La sua impostazione iniziò nell'autunno del 1932 e il suo completamento terminò nel marzo 1935. Ugo Traviglia e la sua complice furono condannati a morte da un tribunale speciale per il reato di grave spionaggio militare nell'interesse di uno Stato confinante, cioè la Francia. L'11 maggio 1993, secondo un articolo dell'epoca, i due condannati espressero il desiderio di voler morire assieme, ma la loro richiesta non fu accolta. Nelle prime ore del giorno seguente, quindi il 12 maggio, Travaglia venne fucilato alla schiena da un plotone di marinai del corpo Regio Equipaggio, mentre la condanna di Camilla Iardi fu commutata dal re Vittorio Emanuele in ergastolo. Questa storia di spionaggio non ebbe ovviamente risonanza in Italia perché allora governata dal regime fascista, mentre all'estero sì, in particolare in Francia e il Regno Unito. L'ultima protagonista che ho scelto è Khemat Fahmy. Nel variegato mondo dello spionaggio in Egitto non poteva mancare una affascinante ballerina del ventre, Khemat, appunto, che lavorava in un esclusivo locale notturno del Cairo. Tra i suoi numerosi stimatori vi era il maggiore Smith, stanziato presso il quartier generale britannico al Cairo, il quale divenne in breve tempo il suo amante. Questo ufficiale non sapeva che Fahmy era anche una spia della Fratellanza Musulmana, un'organizzazione sovversiva che non voleva la presenza britannica nel loro paese. E la più importante informatrice degli agenti tedeschi Epper e Mulcaster, che lavoravano per conto del Wehr nel svolgere la missione nota come Operazione Condor. Durante i loro incontri amorosi, i due spie tedeschi che abitavano in una chiatta sul fiume Nilo, accanto a quella della ballerina, poterono consultare e fotografare indisturbati documenti segretissimi che Smith portava con sé. Ma non solo questa documentazione, che forse l'ufficiale portava in modo inappropriato, ma anche la corrispondenza che la ballerina riceveva dai suoi numerosi ammiratori, il quale le consegnava. Grazie alle loro informazioni, i comandi dell'Asser seppero le prossime mosse del nemico sul fronte libio, quindi poterono prendere le adeguate contromisure. Gli spie tedeschi e la ballerina furono infine arrestati e interrogate le forze di sicurezza britanniche, che ottennero una piena confessione da parte di Fanny. Questa donna venne condannata a una pena detentiva o reclusiva mite, nonostante la gravità dei reati commessi. Nel dopoguerra proseguì la sua carriera nel mondo dello spettacolo fino alla sua prematura scomparsa.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.